Job Mix School, professionisti si raccontano.
Un benvenuto su Job Mix School, professionisti si raccontano. Un podcast realizzato con il contributo PNRR DM65 del 2023 presso l'aula podcast della scuola secondaria di primo grado, Istituto Comprensivo di Caselletta, condotto da Luigi Rivetti. Buongiorno a tutti, benvenuti. Oggi la primo appuntamento del nuovo anno 2025, ma ben l'undicesima puntata di Jammy School. Siamo in compagnia della seconda, sempre nella nostra bellissima aula podcast, multimedia, insomma, ha un sacco di nomi. E l'ospite della giornata, che non ci è venuta a trovare purtroppo perché abita a Milano, ma che qui in collegamento telefonico, è Alessandra Balduzzi, ingegnere architetto, senior manager presso Cassa Depositi e Prestiti. Corretto?
Corretto.
Ah, visto, beh, perfetto. Buongiorno Alessandra, ti do il tu perché ci conosciamo.
Sì, buongiorno a tutti.
Poi racconteremo anche ai ragazzi perché ci conosciamo, così faremo una digressione anche musicale. E grazie di aver accettato, sei a Milano adesso?
Sì.
Sei a Milano, sei a Milano. A parte che l'accento un po' lo tradisce, che sei anche a Milano. Anche se in realtà sei anche un po' piemontese, però...
Poi abbastanza
alessandrina. Ascolti ragazzi, appunto questo progetto, come ti raccontavo, è pensato appunto per i ragazzi delle classi seconde, perché come dire, si parla di orientamento scolastico per quello che loro insomma vorranno fare alle superiori e poi anche dopo, sentendo quello che è il percorso di professionisti di vari ambiti lavorativi. E allora mi sei venuto in mente, avendo tu un percorso abbastanza importante su qualcosa di molto tecnico. Allora, ci sono un po' di domande per te. La prima è questa. Qual è stato il suo percorso alle scuole superiori e quando frequentava le scuole medie aveva già questi piani per il futuro? Domandina leggera per iniziare.
Sì, infatti. Allora, alle superiori io ho frequentato il liceo scientifico. Frequentato il liceo scientifico per un semplice motivo, perché già dalle medie avevo capito che mi piacevano molto di più la matematica e le materie appunto della sfera scientifica piuttosto che quelle umanistiche, che ricordo insomma all'epoca non nutrivo molto, molta passione, ecco. E quindi per me l'indirizzo è stato abbastanza semplice tra le medie e il liceo. E devo dire che durante tutto il liceo ho avuto idee molto diverse su cosa fare all'università, e sicuramente alle medie non sapevo cosa avrei fatto. Mi piaceva quello che faceva mio fratello faceva il geometra e lo vedevo sempre disegnare, fare questo disegno tecnico con le squadre, i numerini, tutto inquadrato bene, e questa cosa mi interessava, mi piaceva, però non avevo assolutamente idea di che cosa avrei fatto, diciamo, da grande.
Ma tuo fratello aveva il tennigrafo?
E, ripeto, nella fase del liceo... Mi sentite?
Sì, 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 tuo fratello non aveva il tecnigrafo.
Sì, perché all'epoca ancora si disegnava su carta lucida e china.
Non c'era l'AutoCAD.
No, vabbè, l'AutoCAD comunque, è arrivato dopo.
No, vabbè, no, se no svegliamo l'età, dai. C'era AutoCAD, sì, è vero. No, sei giovane però.
Secondo me i ragazzi non sanno neanche più cos'è il tecnigrafo.
No, non credo, però ne faremo vedere uno.
Ok.
Quindi appunto stavi dicendo che questa cosa ti affascinava.
Stavo dicendo che al liceo ho avuto momenti molto stravaganti di idee su cosa fare da grande, nel senso all'università, perché passavo da voler fare l'avvocato al medico, a fare ingegneria, mi ero, come dire, poi tarata un pochino su medicina verso la fine del liceo. Poi quando ho scoperto che insomma il percorso era molto lungo, molto più di quello di un'università diciamo normale, perché c'erano i 6 anni più altri 3 di specializzazione eccetera, mi sono un pochino, come dire, scoraggiata e ho ripiegato su fare ingegneria.
Sì, che non è proprio una roba leggerina, cioè devo dire che insomma che ingegneria è un bel percorso importante. Tu dove l'hai fatto, tra l'altro?
Sì, io ho fatto ingegneria all'Università di Pavia.
Ok. Dove frequentava anche Einstein per un periodo.
So che ci ha fatto un passaggio.
Hai visto? Quindi per un periodo c'è stato anche Einstein, quindi a Pavia, anche perché geograficamente era più comoda, quindi
sì, era più comodo.
O perché
sì.
Era una facoltà. Tu cosa hai fatto esattamente?
Allora, io mi sono iscritta a ingegneria edile.
Okay.
E diciamo che dopo il mio primo anno, durante il secondo, c'è stata una riforma dei percorsi accademici, per cui hanno introdotto le lauree, quelle diciamo riconosciute anche in Europa.
Okay.
E per cui abbiamo potuto scegliere in un qualche modo se rimanere nel vecchio ordinamento e fare solo ingegneria, oppure abbracciare un nuovo ordinamento che prevedeva l'integrazione di esami, alcuni esami aggiuntivi, e prendere questa doppia laurea. Okay. In architettura. Ed diciamo è stato il transitorio per la creazione poi del corso di laurea ingegneria edile architettura, che oggi è unico e ha un numero di esami analogo a quello dell'ingegneria. Okay. Classica.
Ma,
però all'epoca abbiamo dato degli esami in più.
Okay. Ma quindi tu hai due lauree fondamentalmente?
Allora, io ho queste due lauree, nel senso che ho aderito al passaggio. All'epoca non era un'unica laurea, e tant'è che avevo la possibilità di fare l'esame di abilitazione sia all'albo degli ingegneri che all'albo degli architetti, ma poi ho deciso di fare l'esame di Stato solo all'albo degli ingegneri. Quindi...
Ok. Sì, quindi era in sostanza come se ti avessero accreditati dei crediti formativi, e avendo dato degli esami in più hai avuto la possibilità di insomma avere questo doppio indirizzo che esiste.
Esatto.
Adesso invece unico, dicevi.
Esatto, ho dato anche degli esami in più che in realtà oggi non fanno più.
Ecco,
tipo
perfetto.
Fisica 2, cioè, che non hanno tenuto buono per niente.
Ecco, perfetto. Che ti è servito poi dopo o no? Questi esami sostenuti. Fisica 2, cosa facevi a Fisica 2? Giusto per spaventare quelli che vorranno fare ingegneria un giorno.
Fisica 2, ma il programma adesso manco me lo ricordo più esattamente, però diciamo che si avvicinava, se non ricordo male, molto alla meccanica razionale, per cui che è un altro esame molto interessante e che si avvicina alla filosofia, secondo me, perché di fatto ti trovi a cercare di descrivere con leggi matematiche cose che non ti verrebbe mai in mente di descrivere in quel modo, ad esempio lo zampiglio di una fontana.
Come lo descriveresti dal punto di vista non facile effettivamente. Beh, la matematica è anche un po' filosofia del resto.
Sì, diciamo che per molti in maniera particolare.
Ok, beh, lo zampino della fontana, interessante, potremmo chiedere alla collega di matematica di trovare un modo per descriverlo. No, ho capito cosa intendi, sì, comunque non è un percorso, non è un esame semplice, insomma, è stata una cosa, mi pare di capire, abbastanza complessa.
Sì, sì, direi di sì, il percorso, ti dirò che è stato abbastanza complicato, cioè secondo me è impegnativo il biennio, forse adesso non so più se sia così, perché credo che hanno a un certo punto iniziato a suddividere anche il programma in più esami, esamini, per cui ogni tot mesi fai un esame, una volta invece no, si finiva tutto il programma.
C'è da dire che nelle ultime riforme, anche nella scuola di secondo grado e anche a livello universitario, sono aumentati molti corsi, ci sono molte più possibilità per i ragazzi adesso di scegliere anche indirizzi all'interno della scuola superiore e poi anche dell'università, come dici tu, più... che non so se sia un bene o un male, da un certo punto di vista potrebbe essere un bene, perché puoi andarti, come dire, a fare un percorso un po' più specifico, un po' più tuo, però poi insomma è da valutare questa cosa.
Sì, io un pochino invidio i ragazzi di oggi, perché è vero che c'è molta, se vuoi, anche un po' di confusione, no? Rispetto a tutte queste novità, però ci sono delle cose estremamente interessanti, anche proprio nell'ingegneria. Una volta c'erano diciamo i pilastri canonici delle tipologie delle ingegnerie, civile, elettronica, meccanica, questi qua erano i rami fondamentali, e adesso invece si passa anche all'ingegneria, cioè c'è l'ingegneria gestionale, c'è l'ingegneria, voglio dire, che parla di come si dice, di nanotecnologie, cioè ci sono queste commistioni dell'ingegneria in tutte queste altre discipline mediche piuttosto che gestionali, che secondo me sono molto interessanti.
Scusami, ti ho interrotto.
Ah, dico, varrebbe la pena pigliare adesso con la terza età, magari prenderò un'altra laurea.
Allora, terza età ancora un pezzo. Senti, ma tra ingegneria edile e architettura, che differenza c'è? Perché alla fine sono... si possono assomigliare a un certo punto di vista, perché hanno sempre a che fare con la costruzione di edifici, vogliamo renderla semplice, giusto per, o cos'è, cioè giusto per farlo capire in modo semplice ai ragazzi.
Sì, ma allora il fatto che abbiano unito queste due lauree, dal mio punto di vista, credo abbia avuto... cioè sia una cosa, diciamo, intelligente. Perché? Perché una volta si delegava all'architetto il fatto di ideare gli spazi, quindi diciamo creare a livello funzionale, di disposizione anche planimetrica piuttosto che estetica, proprio un edificio, e all'ingegnere il compito di cercare di farlo stare in piedi.
Scusa,
no?
Se interrompo, la planimetria, cioè la mappa proprio di un... immaginate, no, faccio la traduzione, la mappa,
okay.
No, perché qualcuno, quasi tutti lo sanno, però per renderla più semplice, banalmente, sì, la mappa di casa nostra, come sono disposti i locali, quella è la planimetria. Ok, scusa, così facciamo.
Esatto, piuttosto che proprio la che ne so, i materiali da usare nelle facciate, quindi il vetro, piuttosto che, ecco, quindi la resa estetica di un fabbricato, no? E l'ingegnere doveva in un qualche modo poi prendere questa idea dell'architetto e metterla a terra, cioè andare a fare i calcoli per le fondazioni, i pilastri, le strutture portanti.
Che faceva anche il geometra, del resto.
E molto spesso succedeva che poi bisognasse tornare dall'architetto e dire: guarda che questa cosa che hai disegnato in questo modo in realtà non funziona, devi trovare un'altra soluzione. Invece questa nuova laurea mette insieme, diciamo, un pochino entrambe le competenze, per cui l'obiettivo è quello che si cerca di avere comunque una connotazione estetica e funzionale importante, però già staticamente solida,
che funziona. Ecco, no, dicevo che quello che faceva già anche un po' il geometra, nel senso che il geometra doveva studiare tecnologia delle costruzioni, doveva sapere il calcolo dell'acciaio e tutte quelle cose,
esatto,
cose qua.
Esatto.
Ma a te piace più la parte progettuale, diciamo, degli spazi, o quella invece da matematica, siccome è la matematica, più quella dell'ingegneria dura e cruda, pura?
E allora, guarda, ti devo rispondere, fra le due l'ingegneria, ma poi lavorando, appunto, mi sono accorta che nessuna delle due era quello che mi piaceva di più fare. E quindi da lì, nel mio percorso poi professionale, quello che ho capito è che mi piaceva molto di più occuparmi della gestione di un progetto senza entrare nel merito del progetto stesso, quindi occuparmi di come un progetto nasce, di quello che serve, nel senso di trovare gli interlocutori con cui interagire a livello di, ad esempio, amministrazione pubblica per avere le autorizzazioni, piuttosto che dei finanziamenti per riuscire a far stare in piedi poi economicamente un'iniziativa, curare tutta la gestione del progetto dall'inizio alla fine. E proprio per questo, diciamo, a un certo punto ho preso una certificazione in project management, che era quella che mi consentiva di svolgere questa attività un po' più a pieno titolo, ecco.
Ok, infatti mi stai anticipando le domande, brava, vedo che sei sul pezzo, hai studiato, bravissimo. Ma infatti una delle altre domande, e poi ritornerò indietro per chiederti un altro paio di cose. Hai fatto alcuni master universitari anche abbastanza particolari, nel senso che già fai un lavoro, quando ho letto il tuo curriculum, metà di loro è ovviamente molto complesso, anche molto in inglese, project manager. Adesso tu hai 3 master universitari in executive, master in business administration, master in finanza locale, questo in italiano, vabbè, certified project manager associate, ok? Che sono ste robe?
Yes. Allora, partendo dall'ultimo, che poi è stato il primo che ho preso, è proprio una certificazione internazionale, cioè io ho seguito un percorso di studi presso IPMA, che è un'associazione, un ente certificatore che come dire, ti fa seguire dei corsi, poi ti fa un esame e se lo passi ti rilascia un certificato dove ti dice tu sei abilitato a fare il project manager di iniziative complesse.
Okay.
E E questo, diciamo, è stata la prima cosa che io ho preso come, diciamo, attestazione dopo la laurea, perché appunto lavorando mi ero accorta che non mi interessava fare quello che, per cui avevo meramente studiato.
Cioè, banalmente, diciamo, sei certificata a gestire un progetto, la traduco.
Sì, okay. Come dire, nel senso che ci sono, soprattutto quando una volta, perché adesso c'è l'ingegneria gestionale che già di per sé ti lascia questo titolo un po' con la laurea, una volta non c'era questa facoltà, questa specializzazione, o meglio, io non ne sono venuta a conoscenza in tempo, ecco. Per cui per riuscire in un qualche modo ad accreditarti anche con il mondo del lavoro e dire guarda che io so fare questa cosa anche se all'università non l'ho studiata, ho pensato appunto di prendere questo corso, questa certificazione, okay. Sì.
E questo è il primo che hai preso, anche se era segnato come ultimo, ci fai gli scherzi. Sì. E poi invece Executive Master in Business Administration, immagino che sia anche lì.
Questo è il master dei master, secondo me. Ossia? Perché è un master molto complicato, è un master anche molto costoso, ahimè.
E tu hai frequentato dove?
Io ho fatto al Politecnico di Milano, okay. Questo. E l'ho fatto al Politecnico di Milano e, come dire, sono riuscita a vincere una borsa di studio che davano per le donne, perché comunque sono ancora, ma soprattutto andando indietro di 5, 6, 10 anni, poche le donne in posizioni dirigenziali nelle aziende.
Che
immagino
che
anche i ragazzi abbiano sentito spesso alla televisione, no? Che si parla di queste quote rosa nelle aziende, soprattutto quelle partecipate dallo Stato. Okay. Per cui di fatto questo è un master che mette insieme un percorso di studi che dura 2 anni, è fatto, si chiama executive perché è dedicato a persone che già stanno lavorando e che hanno quindi, oltre alla laurea, anche già un background professionale, un'esperienza lavorativa. E mette insieme una serie di discipline, di esami, alla fine dei quali tu dovresti essere in grado di dirigere un'azienda, fare il direttore generale, perché ad esempio hai, che ne so, un esame finanza, per cui ti studi i bilanci delle società, come cambia lo stato patrimoniale, quindi i costi, i ricavi, le varie tipologie di costo, eccetera. Un esame, ad esempio, è dedicato alla gestione delle risorse umane, per cui come valorizzare le persone dei team con cui lavori, come sceglierli, come indirizzarli, come organizzare proprio il lavoro, quindi anche se tu devi disegnare una società e di decidere che team, che direzioni mettere dentro, questa cosa ti aiuta.
Sì, anche per mettere le persone migliori nei posti più giusti, perché vuol dire anche lì c'è una specializzazione, quindi magari non so, io pensando da musicista, se devo scegliere un batterista per fare un disco, magari ne ho 4-5 a disposizione nello stesso team, ma magari quello è più giusto per quel disco, quindi faccio entrare lui in quel team.
Corretto,
facciamo un po' di esempi,
fare le scelte giuste quando fai i colloqui.
Ma del resto, guarda, ormai anche la scuola è così, nel senso che al di là del che ovviamente si lavora con un materiale umano, se così vogliamo dire, però la gestione è una gestione di un'azienda ormai da un po' di anni, dal 97 con una legge.
Certo. Tieni conto che nell'azienda, così come nella scuola, i ragazzi crescono e cambiano i programmi, cambiano le cose che gli si insegnano. Anche nelle aziende le persone continuano comunque a crescere, certo. A cambiare, non necessariamente crescere significa dover acquisire sempre più, come dire, una posizione gerarchicamente più alta, ma certo. Semplicemente magari una persona può anche decidere dopo un po' di tempo di interessarsi e specializzarsi in qualcos'altro, per cui la gestione delle risorse umane, come dire, prevede anche che tu sappia cogliere nel team questi spunti e magari proporre anche delle attività diverse da quelle che una persona, certo, ha sempre fatto, no? Perché ricordiamoci che siamo tutti esseri sempre in evoluzione.
Certo, meno male. Ogni tanto in peggio, però si cerca di farlo in meglio.
Sì, ascolta, sì. Anche in involuzione, a volte, in involuzione, ma non stiamo
esatto,
mai fermi.
Esatto, esatto. Cambi un attimino invece, anche perché il tempo corre inesorabile, 20 minuti sono andati, sì, ma non te ne sei accorta.
E,
no, invece un'altra domanda che era interessante. Cos'è che ha, e torna un attimino più a quando eri ancora nella fase di studi, che,
sì,
chi o cosa hanno influenzato le sue scelte scolastiche e quelle lavorative poi in una conseguenza? Ma diciamo prima quelle scolastiche, stiamo più vicini a loro.
Sì, allora,
se hai avuto
beh,
qualcuno
che ha
detto fai quello perché se non fai il classico, se non fai ragioneria poi non trovi lavoro, adesso non più per fortuna, ma una volta c'era ancora questa cosa un po' settaria, classista.
Sì, allora io sono stata guidata per la scelta del liceo principalmente dal fatto che ero più brava nelle materie scientifiche e mi interessavano di più, proprio mi interessavano di più, quindi ho fatto una scelta sulla base di questo. L'università, non nascondo che alla fine quando ho fatto l'università io era la fine degli anni 90, il fare ingegneria sembrava fosse un pochino una garanzia che comunque il lavoro lo trovavi.
Certo.
Per cui effettivamente una volta era un po' così. Adesso per fortuna io credo fortemente e vedo che si cerca anche di divulgare l'idea che una persona deve fare quello che veramente lo interessa.
Certo.
Per cui io dico ai ragazzi, seguite veramente, abbiate il coraggio di fare quello che vi interessa, perché è la carta vincente. Essere bravi, l'importante è essere bravi in qualcosa. C'è spazio per tutti nel mondo, l'importante è avere, come dire, idee nuove, idee forti e essere molto bravi a fare qualcosa, perché se tu sei molto bravo a fare qualcosa, quel qualcosa lo farai sicuramente.
Certo.
E se quel qualcosa è quello che ti piace, ti sembrerà di non lavorare, no?
Ma infatti è importante,
in qualche modo.
Loro non si rendono, alcuni di loro non si rendono conto che infatti questi anni, quelli che passano qua nella scuola secondaria di primo grado, sono per loro i più importanti, perché hanno una visione d'insieme di tutto. Ed è quella che poi li fa, come dire, arrivare dalla primaria che sei ancora un po' bambino, poi qua inizi a diventare grande e qua però hai una visione insieme un po' di tutte le materie, poi da lì che davvero, come dici tu, poi inizi a capire qual è il tuo e, senza dimenticarsi ovviamente il resto, però come dici tu inizia a crearti un'identità e infatti è un po' complicato, ma complicato per noi, complicatissimo per loro. E anche se adesso ci sono molte più possibilità, scelte, anche questo progetto che stiamo facendo serve proprio a loro per dire ah, vediamo cosa ha fatto l'ingegnere architetto Balduzzi, come è diventata ad esempio senior, aspetta cos'è che sei già, giusto, senior manager presso Cassa Depositi e Prestiti. A proposito, cos'è Cassa Depositi e Prestiti? Ah no, scusa, dimmi.
No, dicevo, invece sulle scelte lavorative,
sì, giusto,
devo dirvi che la mia vita è stata guidata prevalentemente, detta così sembrerà strano, ma dal caso. Perché ho sempre colto delle opportunità che mi si sono presentate in maniera inaspettata. Forse perché effettivamente quando desideri qualcosa poi devi semplicemente essere bravo, fortunato, riuscire a leggere quello che la vita ti mette davanti,
certo,
ogni giorno e provare a guidarla e indirizzarla.
Beh,
no?
Anche antenne belle attive per beccarle, però cioè il caso va bene, però poi anche tu
devi
sei stata
avere,
brava.
Allora no, il discorso è che bisogna avere, uno deve lavorare per avere molte frecce, diciamo, da poter tirare col proprio arco, questo sì. E poi però anche saper vedere il momento giusto di quando scoccare la freccia è molto importante, perché
certo,
altrimenti le frecce te le tieni dentro al, non so come si chiama, il contenitore delle frecce, tu lo sai Gigi, no?
La retra.
Ecco.
Vabbè, comunque detto ciò, a parte
però,
no, comunque è vero quello che dici, è fondamentale, però il caso uno, insomma, c'è anche la fortuna sicuramente nella grande percentuale, però come dire, sei stata bisogna brava
aiutarla,
a cogliere,
bisogna aiutarla, certo, e saperla vedere.
Se, sì, non, se non avessi avuto queste competenze, probabilmente non avresti.
Sì, infatti, quella è la parte su cui uno deve lavorare. E poi, nel momento in cui uno ha lavorato e, come dire, ha messo il fieno in cascina, no? Come si, certo, suol dire, sicuramente affrontando il mondo, conoscendo le persone, si creano quelle dinamiche, certo, che ti indirizzano e che ti aiutano anche a trovare il lavoro giusto, a cambiarlo nel momento giusto, a avere coraggio per fare le scelte, magari dire mollo qua, vado all'estero un,
certo,
periodo.
Che non,
ragazzi,
sono scelte
non
semplici.
Precludetevi un'esperienza all'estero, io non l'ho fatta da giovane e la rimpiango, per cui suggerisco a tutti, appena avrete l'età per farlo.
Ma tra l'altro loro partecipano all'Erasmus, alcuni di loro andranno in Turchia, arriveranno dei ragazzi dalla Turchia.
Fantastico.
Infatti questo è un aspetto molto positivo, perché tu devi sapere che questo, e infatti qua mi ricollego su una cosa che non ha a che fare col tuo lavoro, ma con la tua famiglia, ma anche in realtà un po' con il tuo passato. Questo è anche un IC musicale, non lo sai, ma anche qua c'è una sezione musicale, anzi ormai due, perché è nata 2 anni fa. E tu sei anche legata molto alla musica, perché hai anche studiato pianoforte,
sì,
giusto? Da ingegnere, matematica importante, hai studiato pianoforte fino all'ottavo, giusto?
Sì, okay, ho smesso i miei 17 anni.
Sì, 17 anni, potevi dare l'ottavo, così ti becchiamo la terza laurea e non se ne parlava più. Detto ciò, ma poi tu sei la moglie di un musicista molto importante, spoilero, che si chiama Fabrizio Constoli, che ha lavorato con un sacco di artisti, a parte il suo progetto solista, ma ha lavorato per un sacco di dischi importanti italiani. Chi è curioso si va a fare una ricerca su Wikipedia. E col quale lavoro da anch'io ormai da una bel 25 anni,
tanti.
E non quindi, diciamo, insomma, a parte la musica è anche un po' di casa. Tuo figlio alla loro età, un anno in più perché fa terza media, l'hanno già preso,
sì,
in conservatorio ad Alessandria, fa già il,
sì,
preaccademico.
Sì.
No, nel senso che questa, no, che questo podcast, che anche le altre classi potranno ascoltare, è per, come dire, è per far capire loro che comunque, anche tra i loro coetanei, chi ha, ad esempio, tuo figlio è uno di quelli che ha iniziato così per gioco a suonare, anche un po' svogliatello all'inizio, e poi ha trovato gli sono partiti i chakra, ha trovato,
sì,
la sua strada.
Ancora non capiamo cosa sia successo, però durante
lo so,
il Covid,
poi
perché
te lo dico,
il pianoforte, come tu sai, è sempre stato in casa, nessuno,
certo,
gli è mai vietato di metterci sopra le mani, ma
però
non
gli
è mai fregato niente.
Però non così. E poi tua figlia, che invece è bravissima nel disegno, e anche lì, insomma,
nelle arti grafiche, sì,
quindi sono una famiglia artistica,
sì,
quindi anche in questo vedi,
sì,
che, no, non è vero, perché tu hai fatto, e anche l'architettura
io
in
li
realtà
supporto tutti, però insomma
li supporto
con la U, naturalmente.
Oh, certo. Ascolta, siccome il tempo corre sempre più inesorabile,
sì,
no, così anche a loro, come dire, anche per i ragazzi è un cercare poi le informazioni una volta che hanno ascoltato il podcast,
sì.
Anche perché siamo quasi 7 minuti alla fine. Una domanda. Da qualche anno tu lavori per Cassa Depositi e Prestiti, che,
sì,
è una società importante, nazionale, insomma, e tu, di cui tu sei appunto senior manager. La domanda che si fa nei ragazzi è: ma alla fine di cosa si occupa? Sia tu come mansione lavorativa che Cassa Depositi e Prestiti.
Provo a spiegarlo brevemente.
Bravissima.
Allora, Cassa Depositi e Prestiti è sostanzialmente la banca delle pubbliche amministrazioni, cioè i comuni, le regioni, le province, quando hanno bisogno di fare un mutuo per costruire una scuola, un ospedale, le strade, eccetera, viene da noi. Quindi sostanzialmente questa è l'attività core e per cui Cassa Depositi e Prestiti è nata. Con gli anni si sono create una serie di attività aggiuntive dentro Cassa Depositi e Prestiti, tra cui questa direzione un pochino più tecnica, dove lavoro io, che di fatto ha il compito di aiutare sempre le pubbliche amministrazioni, quindi comuni, regioni, eccetera, a realizzare i progetti che vengono finanziati da Cassa o dalla Comunità Europea. Per cui di fatto io vado dalla Regione Piemonte, ad esempio, e con cui abbiamo un protocollo peraltro attivo, e la Regione Piemonte ha interesse di capire, di studiare come fare ad affrontare l'emergenza idrica, che tutti sappiamo essere uno dei temi,
certo,
che che interessa anche l'Italia.
Quindi no? Comunque meno che qua, tra l'altro. Abbiamo parlato con una meteorologa tempo fa e vedi che tutto torna.
Tutto torna. E quindi niente, noi abbiamo dei team, con me lavorano 8 ragazzi nell'ambito proprio della rigenerazione urbana in particolare, però poi ci sono colleghi che lavorano nelle infrastrutture di trasporto, energetiche, eccetera, per cui vengono creati dei team multidisciplinari tra di noi che aiutano la regione a come dire, fare proprio un piano di attuazione di questi progetti e capire come fare a trovare le risorse finanziarie per realizzarli, perché servono spesso tanti milioni di euro e per cui cerchiamo di indirizzarli, ad esempio se la comunità europea ha messo a disposizione dei fondi per fare cose che coprono una parte dei costi, li indirizziamo lì, un'altra parte li finanziamo noi, un'altra parte aiutiamo a svolgere magari procedure in partenariato pubblico-privato, ovvero far collaborare la regione con dei privati che possono fare degli investimenti insieme alla regione, e quindi questo è un po' quello che in maniera molto macro facciamo.
Il Master in Business Administration, il project management, quindi tu devi sostanzialmente mettere insieme un sacco di teste su un progetto comune.
Esatto,
adesso la sintetizzo. Corretto. Ok, quindi come dicevi tu all'inizio, mi ricollego a quello che dicevi tu all'inizio, adesso avendo tu comunque competenze tecniche, però è più un lavoro quasi cioè proprio di management pure, dove tu hai tante persone a cui devi far fare delle cose, o meglio, magari loro arrivano facendo delle cose, devi vedere se quello che stanno facendo è corretto e insomma,
sì,
bella
tenere
responsabilità.
Un pochino le redini, avere un po' di competenze sia tecniche, anche se non verticali come certo. I tecnici veri che poi fanno il progetto sotto, finanziarie, insomma, avere una supervisione complessiva un pochino di tutte queste progettualità che come dire, cubano diversi milioni di euro, a volte arrivano a centinaia di milioni di euro.
Quindi anche riqualificazione urbana?
Riqualificazioni urbane di grandi aree, ad esempio ex caserme, ex ospedali abbandonati che non vengono più usati e che il comune vuole riconvertire ad esempio in quartieri residenziali, scuole, certo. Aree verdi, eccetera.
Ti chiedo ancora due cose al volo perché il tempo corre sempre più inesorabile. Qual è l'esperienza, velocemente, l'esperienza che ti è piaciuta di più tra le varie cose che hai fatto ma anche non solo a Cassa Depositi e Prestiti, perché poi hai lavorato in altre grosse aziende, però tipo Fondazione Fiera Milano, che è stata una cosa importantissima per quando c'è stata la fiera, mi ricordi l'anno per favore?
Expo 2015,
che è stata una cosa mondiale. Tu hai lavorato con questa fondazione, quindi insomma su una situazione grossa. Qual è il lavoro che ti è piaciuto di più tra i vari o che ti ha più soddisfatta?
Guarda, se proprio devo dire di più, quello che mi ha lasciato, perché è stato un po' un summit di tutto quello che ho incontrato nella vita, è stata la valorizzazione dell'ex ospedale al mare al Lido di Venezia. Perché era un ex ospedale, un'area molto grande, oltre 6 ettari di area, con una spiaggia molto vasta, 90.000 metri quadrati davanti, tutto vincolato dalla soprintendenza, per cui avevamo problematiche anche lì nel prevedere delle demolizioni, bisognava recuperare tutto. E diciamo, questa immensa area oggi sta per diventare un centro tecnologico e come dire, di innovazione sulle tecnologie della farmaceutica, più una parte residenziale. È passato attraverso un progetto anche di hotel, che però poi non è andato in porto, e quindi essendo un progetto così grande, come dire, ho visto veramente tutti gli aspetti che riguardano la nascita e lo sviluppo di un progetto di messa a terra, con tutte le problematiche anche legali, certo. Giuridico-normative, finanziarie, eccetera.
Sì, ma anche la soddisfazione di vederlo poi nascere, e questo è anche un bel caso in cui, se non ho capito male, c'è anche un coinvolgimento del privato insieme al pubblico, sbaglio?
Sì, corretto, perché alla fine siamo riusciti a trovare un acquirente per questo immobile, è un po' riduttivo comunque per compendio, un acquirente tedesco, leader appunto nei sistemi software della farmaceutica, e per cui di fatto abbiamo collaborato con lui per far sì che ad esempio il piano regolatore venisse modificato, okay, dal Comune di Venezia per rendere possibile l'attuazione delle funzioni che lui voleva farci dentro. Per cui è stato veramente un gioco di squadra.
Fantastico.
Importante.
Ti devo lasciare, siamo arrivati alla fine, Alessandra. Ti devo lasciare perché siamo arrivati alla fine della puntata.
Okay,
grazie mille, grazie, il piacere è stato nostro, grazie per aver partecipato, grazie ai ragazzi, sono stati bravissimi, la seconda, i colleghi che sempre ci prestano. Alla prossima, arrivederci.
Un saluto a tutti.
Job Meets School, professionisti si raccontano.